vecchio testamento, abbiamo già fatto una buona parte dei profeti minori, più della metà, e vediamo. Stasera voglio condividere un messaggio che ho intitolato "C'è forse un motivo?" È sul libro di Nahum. Prima del messaggio aprirò con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Ti prego, Signore, di guidare la mia bocca perché io non confonda con delle sciocche parole il tuo semplice messaggio, Signore, il tuo semplice piano che è chiarissimo, Signore. Io ho sempre il timore di confonderlo con le mie parole, Signore. Ti prego di benedire questo culto e di benedire tutti quelli che hanno invocato il tuo nome, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il libro di Nahum, dicevo, è un pochino particolare rispetto agli altri libri della Bibbia, sia quelli profeti minori che gli altri libri. Naturalmente, come tutti i profeti minori, Nahum annuncia un giudizio. Ma qui c'è la prima grande differenza rispetto agli altri, che non è un giudizio contro il popolo di Israele, cioè contro il popolo di Dio, ma un giudizio contro un popolo pagano, e precisamente contro la città di Ninive. Ora, in realtà, quasi tutti i libri profetici annunciano dei giudizi contro dei popoli pagani, ma sono solo annunciati come contorno a quello che sarà il giudizio contro Israele per i suoi peccati. Noi l'ultima volta abbiamo visto dal libro di Michea che Dio rivolge ai giudei, al suo popolo, un'accusa pesante di comportarsi né più né meno come i popoli pagani. Questo comportamento veniva da lontano, già nel deserto, e da lontano veniva l'avvertimento che per questo ci sarebbe stato un giudizio. In questo contesto si inserivano gli avvertimenti che ci sarebbe stato un giudizio anche per i popoli pagani, che loro volevano imitare, e che loro avrebbero avuto, questi popoli, un giudizio molto più pesante. Il messaggio che Dio mandava con questi messaggi era che questo: voi volete imitare questi popoli pagani? Per questo sarete giudicati, ma considerate che loro saranno giudicati in maniera più pesante. Siete sempre sicuri di volerli imitare? Anche nel giudizio? Però il libro di Nahum, come dicevo, è rivolto solo a un popolo pagano, non c'è niente, nessun riferimento al popolo di Dio. È rivolto agli abitanti di una città, Ninive, popolo pagano, un popolo violento, un popolo crudele. Ci sono solo altri due libri nella Bibbia che parlano esclusivamente di un giudizio contro un popolo pagano: Abdia contro gli Edomiti e Giona contro gli stessi abitanti di Ninive. Qui già si nota un'altra grande differenza dal libro di Giona e il libro di Nahum contro la stessa città, che nel libro di Giona è offerta una via di scampo, una possibilità di sfuggire alla condanna. Nel libro di Nahum, come pure in quello di Abdia, non c'è questa possibilità. Il giudizio è inappellabile, la condanna è già decisa. Ora, nella lettera ai Romani, Paolo esprime un concetto molto chiaro in Romani capitolo 15, versetto 4. Paolo dice: infatti, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché, mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza. Scrivendo a Timoteo la seconda lettera, Paolo ribadisce questo concetto. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 14 a 16, Paolo dice a Timoteo: tu però persevera nelle cose che tu hai imparato e delle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, e che sì da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia. Ora, basati su questo concetto, la domanda sorge spontanea, avrebbe detto Lubrano: a cosa servono questi tre libri che parlano di un giudizio contro dei popoli pagani? La risposta, oltre che spontanea, è molto ovvia. Questi tre libri servono a insegnare, ad ammaestrare, a correggere, a istruire, ma soprattutto a rendere savi, cioè a educare, circa la salvezza. Noi sappiamo che il Vecchio Testamento conteneva una rivelazione solo parziale dei piani di Dio, che molte cose non erano rivelate in questa parte della Bibbia, ma il concetto di una salvezza che non era per meriti, ma per misericordia, per grazia, era chiarissimo, a cominciare da Genesi, capitolo 3, dove appena dopo la caduta dell'uomo Dio promette un Redentore. Dice al serpente: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Quando in Giovanni capitolo 3 Gesù spiega a Nicodemo la necessità di nascere di nuovo e la grande misericordia di Dio che ha mandato suo figlio sulla terra a morire per lavare col suo sangue il peccato dell'uomo, Gesù a un certo punto si meraviglia che Nicodemo non riesca a capire quello che lui sta dicendo. In Giovanni 3, versetto 9 dice: Nicodemo rispondendo gli disse: come possono accadere queste cose? E Gesù rispose e gli disse: tu sei dottore di Israele e non sai queste cose? Nicodemo, dalla parte della Bibbia che era in suo possesso, l'Antico Testamento, avrebbe dovuto sapere in che modo Dio avrebbe provveduto alla salvezza degli uomini per mezzo della sua grazia. Era chiaro, in tutto il Testamento, era una delle poche cose che era chiarissima, anche se non rivelata completamente. Gesù, quando parla con altri farisei, in Giovanni 5, parla ancora più chiaramente. Lui dice: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Gesù dice: nell'Antico Testamento sta parlando di me, tutto parla di me e tutto parla di quello che dovrò fare. Isaia è un esempio classico, Isaia. Ma a questo punto vi chiederete sicuramente in che modo questi tre libri possono rendere savi a salvezza. Prima di mostrarvi come sono collegati tra loro, come contengano ciascuno alcune tessere da unire per avere completo il mosaico del piano di Dio per la salvezza, vediamo a chi sono diretti. Noi sappiamo che nel Vecchio Testamento ci sono tre tipi di brani: quelli che sono diretti esclusivamente ai giudei e contengono promesse esclusive per i giudei, quelli che sono rivolti a tutti, contengono promesse valide sia per i giudei che per noi, e quelli che, pur essendo scritti ai giudei, contengono promesse che possono essere interpretate a nostro, per noi anche. Questi tre libri non appartengono a nessuna di queste categorie, perché sono scritti a popoli che non sono giudei, a persone che non appartengono al popolo di Dio. Quindi se non sei giudeo, questi libri sono scritti anche per te. Se ancora non appartieni al popolo di Dio, a maggior ragione sono scritti per te, per avvertirti che ci sarà un giudizio e che se prima di quel giorno non avrai risolto il tuo problema con Dio a motivo del peccato, sarai condannato. Come dicevo, ognuno di questi tre libri contiene alcune tese dei piani di Dio per la salvezza. Tutte e tre avvertono che ci sarà un giudizio e che questo giudizio è a motivo di un peccato, ma ognuno pone l'accento su un aspetto differente della situazione. Non entrerò nei particolari di questi tre libri perché sarebbe troppo lungo il discorso e il tempo non è eccessivo. Vado solo, essendo una panoramica, un discorso riassuntivo sui contenuti. Il libro di Giona, abbiamo già visto un paio di mesi fa, è il primo che è diretto agli abitanti di Ninive. Il peccato degli abitanti di questa città era veramente orribile, la loro crudeltà non aveva limiti e loro se ne vantavano. Loro raccontavano con orgoglio di aver fatto cose raccapriccianti, teste tagliate, mani mozzate, pelli di nemici usate per adornare le colonne e anche peggio, lasciamo perdere. Possiamo capire la gravità del loro comportamento dal tempo che Dio concede prima dell'attuazione del giudizio. Pensate che al tempo di Noè c'era questa situazione. Le persone, tutte le persone, all'infuori di Noè, stavano facendo del male. Tutto il loro tempo era impiegato per fare del male, tranne quando si fermavano per pensare a cos'altro potevano fare di male. In questa situazione, che era veramente estrema, Dio concede 120 anni prima di mettere in pratica il suo giudizio con il diluvio. 120 anni. A Ninive sono concessi 40 giorni. Vuol dire che la situazione era ancora peggiore, se era possibile questo. Però il libro di Giona ci dice e ci dimostra che c'è un modo per evitare il giudizio e quindi per evitare anche la condanna: pentirsi, umiliarsi davanti a Dio, chiedere il suo perdono e affidarsi alla sua misericordia. Ora, con buona pace di quelli che dicono che Vecchio e Nuovo Testamento sono contraddittori, che non si trova d'accordo, uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, completamente differente, guarda caso, questo modo per rimediare al problema con Dio è lo stesso che è descritto in quella parte della Bibbia che alcuni dicono che è così differente e che dice esattamente la stessa cosa. Primo Giovanni, capitolo 1, dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli, cioè Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Sempre Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 12, figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. La Bibbia, tutta la Bibbia, ogni minima parte della Bibbia dice che la salvezza può venire solo per grazia, solo col sangue, solo per mezzo di Gesù. Ogni parte della Bibbia lo dice, usando parole diverse, ma lo dice. Isaia, capitolo 1. Scusate, capito? Sì, 18. Venite quindi e discutiamo insieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Ezechiele capitolo 18 dice, Dio dice, io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore, l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete. Giovanni 3,14, sempre parlando con Nicodemo, Gesù dice che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ebrei 9:22 dice: e secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. In Apocalisse 1:5 dice: ed è Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, il principe della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Quindi il libro di Giona ci dice che c'è un giudizio, ma come dice tutto il resto della Bibbia, c'è un modo per evitare la condanna. Il libro di Abdia fa un passo avanti, ci dice che questo modo comporta una decisione. E unita agli altri libri della Bibbia ci fa capire che questa è offerta a tutti, questa possibilità. In Giona è offerta per esempio agli abitanti di Ninive, in Abdia agli abitanti di Edom, in Esodo agli egiziani, in Secondo Re ai Siri attraverso Naama, e così via. Infatti il Nuovo Testamento è molto differente. Romani 1:16 Paolo dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, il giudeo prima e poi del greco. Con lo stesso capitolo 3 dice: qui non c'è più greco e giudeo, circoncisi o non circonciso, barbaro o scita, servo libero, ma Cristo è tutto in tutti. Atti 17, versetto 30, ma ora, passando sopra tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 2, dice: egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi il perdono per mezzo di Gesù Cristo è offerto a tutti, ma nessuno è obbligato ad accettarlo. Ognuno è libero di rifiutarlo, ma un giorno chi lo rifiuta dovrà accettare le conseguenze di questa sua decisione. Abia ci dice che gli Edomiti, ricordate ne abbiamo parlato, loro avevano avuto varie occasioni, ma non ne avevano approfittato, e alla fine il giudizio li aveva raggiunti. Giovanni capitolo 3, Gesù dice a Nicodemo che Dio non ha infatti mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Dio, la Bibbia ci dice che offre perdono a tutti, anche ai grandi peccatori, a persone violente e crudeli come i Niniviti, come gli Edomiti, anche una persona estremamente empia, il re più cattivo che è mai esistito in Israele, Acab. A Acab furono offerte varie occasioni per pentirsi, per accettare il Signore come il suo unico Dio, ma non ne ha mai approfittato. A volte è sembrato cedere, ma non ha mai approfittato di queste occasioni. A tempi di Noè il perdono fu offerto a tutto il mondo, chiunque avrebbe potuto salire sull'arca, non era chiusa l'arca. Quando Dio chiuse la porta, sì, però, nessuno più poteva entrare. Quindi il libro di Giona ci dice che se accetti il perdono, Dio te lo concederà. Abdia ci dice che se lo rifiuti non avrai scampo. Apocalisse 20:15, un versetto che io conosco molto bene, dice che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu lanciato nello stagno di fuoco. A questo punto siamo arrivati al libro di Naum. Questo libro c'è un altro giudizio contro gli abitanti di Ninive, quella stessa città in cui la predicazione di Giona aveva portato a un pentimento generale. Però questa volta il pentimento non ci sarà, non è neanche previsto. Cos'è successo? È successo che dal giorno in cui Giona entrò in Ninive annunciando il giudizio erano passati più di 100 anni. quelli a cui Naomi sta parlando sono i nipoti, pronipoti, di quelli a cui ha parlato Giona. La situazione era la stessa, grande crudeltà, grandi peccati, grande orgoglio, ma stavolta non ci sarà nessun pentimento. Il libro di Giona ci dice che il perdono è possibile, quello di Abdia che per ottenerlo è necessaria una decisione, il libro di Naum, scusate, e che questa decisione, se no il libro di Abdia dice che è necessaria una decisione, il libro di Naum, fate un po' di confusione, scusate, il libro di Naum ci dice che questa decisione è personale, non puoi basarti sulla decisione di un altro, non ti aiuterà. E gli abitanti di Ninive dei tempi di Naum non aiutava il fatto che i loro nonni o bisnonni si fossero pentiti, non serviva a niente. Anzi, questo fatto li accusava, perché loro sapevano, avevano una testimonianza di come era facile essere perdonati. Non potevano non sapere quello che era successo nella città ai tempi di Giona. Era impossibile non saperlo. Non era passato eccessivamente tempo. Sicuramente erano cose raccontate di padre in figlio. Sicuramente lo sapevano, ma non gli interessava. Qualcuno afferma che se Dio ti ha scelto per essere salvato, se sei un eletto, anche i tuoi discendenti lo saranno, ma il libro di Naum dice che non è così, perché questi erano nipoti di persone che erano salvate, però sono condannate. Se pensate che io sto interpretando il libro di Naum per appoggiare una mia convinzione, aprite a Ezechiele capitolo 18. Anche se non lo pensate. Al capitolo 18, versetto 2 dice: cosa intendete quando usate questo proverbio circa il paese di Israele dicendo: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, non userete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le anime sono mie, tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà. Versetti successivi, da 5 a 20, spiegano il concetto nei minimi particolari. Ezechiele ci spiega che se un padre è giusto, per la sua giustizia vivrà. Se però suo figlio è empio, per la sua impietà morirà. Ma se figlio di quest'empio vivrà giustamente, egli vivrà. Ora a questo punto devo fare chiarezza su una cosa molto importante, perché non vorrei che parlando di essere giusti io desse l'impressione che qualcuno ha la capacità di essere giusto con le proprie forze, perché c'è un solo modo di essere giusti e Romani 4:3 ce lo dice, per esempio. Infatti, cosa dice la scrittura? Che Abramo chiedette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Isaia 53, versetto 11, conferma il discorso. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà di loro iniquità. Abacuc 2, versetto 4. Ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui, non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. L'unico modo di diventare giusto, anzi di essere dichiarato giusto, è di porre la fede nell'unico che è veramente giusto per i suoi meriti, nostro Signore Gesù Cristo. non certo per qualcosa che abbiamo fatto, non perché i nostri genitori sono credenti, non perché frequentiamo una chiesa piuttosto che un'altra, o per qualsiasi altro motivo che non sia la fede nel sangue di Gesù. Non ci sono modi alternativi. Prima ho citato Ezechiele 18,32, dove Dio dice: io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete. Questo versetto contiene un'informazione interessante circa il piano di Dio. Dio dice che non prova piacere nella morte di qualcuno e aggiunge che solo convertendosi si può vivere. Convertirsi implica tre passi fondamentali. Uno, riconoscere di essere colpevoli, cioè di essere peccatori. Due, pentirsi. Tre, umiliarsi davanti a Dio e affidarsi alla sua misericordia per ottenere il perdono per grazia per mezzo del sangue di Gesù. Quando in Ezechiele Dio afferma di non provare piacere nella morte di chi muore, sta evidentemente dicendo che lui non desidera che nessuno muoia eternamente. Primo Timoteo 2, versetto 4 dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Secondo Pietro 3,9 dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Atti 17, versetto 30 dice che Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Prima Giovanni 2,2 abbiamo già visto questi versetti. Dice che Gesù è la propiziazione dei peccati di tutto il mondo. Ora io non ho studiato né greco né teologia, ma non servono per capire che affermare che questi versetti sono riferiti agli eletti e solo a loro ha lo stesso valore che dire che sono riferiti solo a chi pesa almeno 100 kg o che sono riferiti solo a chi è nato nel mese di maggio. Ha lo stesso fondamento. Non c'è la parola eletti in nessuno di questi versetti e non c'è modo di inserircela se non cambiando l'intera vita. È solo un'affermazione basata sul desiderio di dimostrare, per mezzo di un'interpretazione umana della Bibbia, una falsità. Per concludere voglio riassumere il concetto. I libri di Naum, Giona e Abdia, che sono rinforzati dal libro di Ezechiele e da appena altri 62 libri della Bibbia, dicono che il peccato comporta un giudizio, che questo giudizio può essere evitato, si può essere perdonati, che questo perdono viene evitato, viene concesso per grazia, non per opere, per la grande misericordia di Dio, che è offerta a tutti, che è personale e che non è trasmissibile in nessun modo. Nessuno può trasmettere la propria salvezza a un altro, né un figlio, né un amico, niente. Solo presentargli in modo di essere salvato, ma non puoi trasmettergli. Che questo comporta una decisione e che non c'è altro modo per ottenere il perdono. Ci dicono anche però che se decidi di non chiedere questo perdono, un giorno dovrà pagarne le conseguenze. Non è una teoria mia, non è una teoria di questa chiesa o di chissà chi. Abbiamo visto prima Giovanni 3,17-18, dice che Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Se non stai facendo parte della famiglia di Dio, perché non ti sei affidato a Gesù Cristo, oggi è un ottimo giorno per entrarci.